Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e in studio Silvia Terribili. E questa sera parleremo dei sieri a mRNA. E ne parleremo con un esperto, il professor Mariano Bizzarri, oncologo e saggista, professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Roma. Ma iniziamo questo programma con una canzone di Eros Ramazzotti, Cantico.
In un tempo che è sempre di più, un mondo di lupi che calano giù, mi dici vorresti che lui fosse qui in mezzo a noi, e vorresti poi che lui vedesse le schiume di fiume e i mari di qua, le sue acque belle, sempre più assassine e sempre meno sorelle. Io non so, ma se il cielo non è più quello, lui come può dire al vento sei mio fratello? Io non so, non so. A cosa serve, tu dici, tutto quel troppo che c'è, se siamo lo stesso, tutti più soli, perché di quella sua buona terra, bella come una madre, siamo un po' tutti quanti orfani ormai, ogni giorno di più, in questo tempo che è sempre di più, un mondo di lupi che calano giù. Amico, vorresti trovare quell'uomo in ognuno di noi? Io non so se ho la forza di perdonare, quando poi esser buoni a non far del male è già tanto per me. Ma se mi dici che amare è dare il meglio di sé, c'è molto da fare, sono d'accordo. Quelle sue creature
sempre meno cantate, sempre più spazzature, sempre più abbandonate. In ogni senso, in ogni senso. Ma
ed era il cantico di Eros Ramazzotti, una canzone di qualche anno fa, ancora sempre molto attuale, ispirato al cantico delle creature di Francesco d'Assisi, all'amore per la natura, all'amore per l'uomo, concetti che forse andrebbero veramente rispolverati e curati con un maggiore attenzione. Ma passiamo all'argomento di questa sera, l'intervista con Mariano Bizzarri e la notizia. Il premio Nobel, è stato dato il premio Nobel agli inventori delle tecniche dei sieri a mRNA. Ma qualcuno si preoccupa di seguire il percorso di questi sieri nel corpo umano e della durata e degli effetti che a lungo termine possono produrre? Sappiamo in quali organi vanno a finire questi mRNA? Sappiamo quando vengono eliminati definitivamente dal corpo umano? E poi abbiamo capito finalmente qual è l'origine del mostruoso patogeno che da 3 anni ha devastato milioni di vite umane e distrutto economie a livello globale? E perché non sono stati adottati test salivari invece dei più invasivi e costosi test rinofaringei? Domande che Libera la Radio continua a porsi e che rivolgiamo a un esperto, il professor Mariano Bizzarri, oncologo e saggista, professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Roma. Ascoltiamo ancora un po' di musica e poi passiamo all'intervista.
Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano. Respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là. Sembra quasi un mare. Ho quasi paura che si perda. Mm-hmm. collo vai sul prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te.
E do il benvenuto al professor Mariano Bizzarri, oncologo e saggista, professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Roma. Buonasera professore, benvenuto.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie della disponibilità. Allora, questa sera parliamo dei sieri anti-Covid e la prima domanda è proprio questa qui. Sappiamo per quanto tempo rimangono in circolo gli mRNA dei sieri anti-Covid?
Ecco, questo è un punto critico. Ricorderete che all'inizio questi vaccini, che sono in realtà terapie geniche, dovevano essere conservati a meno 80 gradi. A un certo momento non si sa perché questa condizione è stata eliminata e hanno distribuito i vaccini pure sulle spiagge. E nessuno si è domandato come ciò sia potuto accadere. Questo è un punto chiave del problema, perché prima, quando veniva somministrato nella forma nativa, l'mRNA, che è la base del vaccino, non poteva resistere per più di 8 giorni nelle condizioni normali, ed è per questo che una volta iniettato, nell'arco di pochi giorni, poi spariva. Quando hanno poi trovato un modo per stabilizzarlo, e l'hanno fatto incapsulandolo in nanoparticelle lipidiche, cosa è successo? Che il vaccino sì, resisteva anche alle temperature, ma disgraziatamente resisteva anche nell'organismo. E alcuni studi che sono stati condotti, in particolare uno pubblicato su Cell, estremamente importante, ha mostrato che questo mRNA, questo RNA messaggero, resisteva fino a 8 settimane dopo la somministrazione. Che cosa voleva dire? Voleva dire che continuativamente per 8 settimane ha continuato a produrre proteina spike. È come se le persone si facessero ogni giorno un vaccino nuovo. E questa sovrapproduzione di spike è di per sé stessa, essendo la proteina tossica, alla fonte di numerosi problemi e patologie, come le conseguenze avverse denunciate, tra cui le miocarditi, gli eventi autoimmunitari e quant'altro. Questo è il punto decisivo. Ora, questa cosa sembra riguardare una frazione della popolazione, probabilmente, come ha suggerito uno studio, il 10%. Quindi sappiamo che il 10%, che è una cifra enorme quando è riferita a milioni di persone, probabilmente ha albergato il vaccino per mesi, e nel corso di questi mesi la proteina spike ha compiuto il suo sporco ruolo.
Sì. E comunque dopo 8 settimane gli mRNA dovrebbero essere eliminati dal corpo, siamo sicuri di questo?
No, 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 assolutamente non è così. Lo studio è stato condotto fino a 8 settimane, perché uno studio si dà un termine, ma non sappiamo se può durare 8 o 80. Certo, prima o poi viene degradato. Non mancano gli studi che abbiano longitudinalmente nel corso del tempo valutato quella che si chiama la farmacocinetica. Cioè la farmacocinetica per esempio è obbligatoria per i farmaci. Io do un antibiotico, so che la sua concentrazione che valuto nel tempo tende a salire, raggiunge un livello di plateau e poi decresce e viene eliminato. E la farmacocinetica è quella diciamo disciplina che ci permette di dire: guarda, prendi l'antibiotico ogni 12 ore oppure ogni 6 oppure ogni 36 ore in modo tale da assicurare un certo livello. Perché non è stata studiata? Ma per l'appunto perché con la definizione artificialmente utilizzata di vaccino questo ha diciamo permesso alle aziende di rendere più snello il protocollo, di accelerare il processo di autorizzazione evitando questo tipo di studi. Noi dovremmo fare, cioè, quindi, in sostanza, una farmacocinetica per capire come viene assorbito questo mRNA, quanto tempo permane in circolo o nei tessuti e quanto tempo occorra perché l'organismo lo elimini. Questo studio non è stato mai fatto.
Quindi noi a tutt'oggi ancora non abbiamo idea di quanto tempo possono restare attivi questi mRNA. Non lo sappiamo.
No, ma assolutamente no. Così no, come non sappiamo gli effetti a lunga scadenza, perché per definizione sono eventi che richiedono tempi di incubazione lunghi. Le faccio un esempio per prevenire così anche una domanda sui tumori. Se io fumo 1000 sigarette al giorno, non è che fra un mese ho un tumore del polmone, magari ce l'ho fra 10 anni. E stiamo parlando di un fattore cancerogeno, certo, d'accordo? E così anche facendo oggi il vaccino, io non è che mi aspetto che fra 3 mesi o fra 1 anno aumenti in modo drammatico, potrebbe anche essere l'incidenza dei tumori, ma molto probabilmente se avrò conseguenze, qualora avessi conseguenze sul piano dell'incidenza cancerogena, le andrò a vedere tra 5-10 anni.
Sì.
Quindi noi siamo legittimati a nutrire il dubbio che fra 5-10 anni possano comparire effetti ritardati.
Ma non è pazzesco che questa domanda, questa semplice domanda, non venga posta in maniera ufficiale, aperta? Noi questo dato non ce l'abbiamo, non lo sappiamo.
Allora, qui ci sono 2 livelli per accedere alla verità. C'è il livello mediato dai mass media. È vero quello che si vede in TV, quello che si legge sui giornali o si ascolta dalla radio. Questo è un tipo di verità. Poi c'è la verità dei dati scientifici pubblicati su riviste che leggiamo in pochi, di cui oggi si tende a non discutere. Le faccio un esempio. Non c'è stato nessun convegno pubblico delle università in cui qualche rettore si sia assunto il compito di dire: cari colleghi, facciamo il punto su un evento così importante, sentiamo i diversi pareri e le diverse esperienze. Queste cose sono state scritte negli articoli scientifici. Io personalmente ne ho parlato in alcune interviste, ne ho scritto su alcuni diciamo settimanali, su alcuni giornali italiani. Il problema è stato posto dalle associazioni di pazienti e di medici che si occupano degli eventi avversi, ma nessuno se ne è preoccupato a livello istituzionale. Speriamo che questo tipo di preoccupazione venga recepito dalla commissione che dovrà essere istituita per valutare la gestione della pandemia Covid. Ma qualcuno, mi scusi, a livello per esempio della Comunità Europea dovrebbe richiedere oggi questo tipo di informazioni alla Pfizer. Però vediamo di capire, quando qualche mese fa la Pfizer è stata audita in sede di commissione dell'Unione Europea e alla domanda se avessero fatto degli studi per valutare se il vaccino prevenisse la diffusione del contagio, che costituisce questo come anche il più sciocco dei cittadini comprende l'obiettivo principale e qualificante del vaccino, impedire che si diffonda la malattia, la Pfizer ha risposto che questo tipo di studi non erano stati condotti e non ci sono al momento dati, pubblicazioni o elementi che facciano pensare che si siano preoccupati di valutare la farmacocinetica.
Sì. Abbiamo detto che questi mRNA codificano per la produzione della proteina spike. Quindi, esatto. Se pensiamo invece alla proteina spike, sappiamo quanto rimane in circolo, quando viene eliminata, entro quanto tempo viene eliminata, se viene eliminata, lo sappiamo questo? Si fanno studi su questo?
Non c'è nessuno studio sulla farmacocinetica della spike.
Ma è pazzesco.
Non sono stati condotti studi di
questo
tipo.
Sì. È veramente terribile.
Ora, noi sappiamo che la spike... voglio dire, il vaccino tra l'altro sintetizza per la forma nativa o perlomeno a seconda degli aggiornamenti, anche l'ultimo, per le forme eventualmente mutate della proteina spike. Il problema è che mentre si sviluppa anche le nuove, diciamo, i vaccini aggiornati che sono giunti adesso sul mercato e che sono tarati sull'ultima variante considerata, che è la Kraken era la variante che, passatemi la metafora, andava di moda 4 mesi fa, mentre oggi abbiamo come variante dominante la pirola, d'accordo? Allora, cosa succede? Che abbiamo vaccini che non vanno più a produrre anticorpi specifici per la nuova spike. Quindi non solo produciamo una proteina potenzialmente tossica e pericolosa, perché questa proteina è quella che comunque va a legarsi ai recettori che sono, diciamo, la chiave di accesso alle cellule, che sono i recettori ACE. Quindi il suo lavoro tossico lo fa, ma poiché è modificata non viene intercettata dagli anticorpi dei nuovi vaccini, quindi non serve a nulla.
È pazzesco. Gli anziani sono stati non solo consigliati ma obbligati a vaccinarsi, ma la domanda è questa: ma se uno ha 60 anni, per 60 anni ha avuto un sistema immunitario che l'ha difeso egregiamente dalle malattie più gravi, ma perché deve accettare di farsi risettare questo sistema immunitario che l'ha aiutato, insomma, per tanti anni?
Ma lei pone una domanda di buon senso. Il problema è che la tradizione di buonsenso e le leggi della medicina sono state piegate agli interessi economici delle grandi aziende e a un disegno politico che era quello supportato dall'ex ministro Speranza. Perché ovviamente, atteso che a 60 anni oggi le persone sono giovani, vitali e generalmente in buona salute, noi sappiamo che questo tipo di malattia ha prodotto nella fase iniziale eventi letali in una proporzione superiore a quella di una comune influenza, soprattutto perché si è impedito di agire secondo le buone regole della medicina. Le faccio un esempio. Ammettiamo che non sia mai esistito il Covid, ma se venisse da me un paziente con la tosse, che ha difficoltà a respirare, che ha la febbre alta, ha ovviamente una patologia respiratoria, virale o microbica, quello che sia, in attesa di avere la diagnosi esatta, io come medico non ho bisogno che il signor Speranza mi istruisca su come debba comportarmi. Io so bene quello che devo fare, a prescindere dalla natura. Intanto parto con l'antibiotico, con l'aspirina, non con la tachipirina, con l'aspirina, con l'antinfiammatorio e quant'altro. questo atteggiamento, se fosse stato adottato, non perché lo dico io, ma lo ha detto il professor Remuzzi, il direttore dell'Istituto Mario Negri, avrebbe evitato il 90% degli eventi avversi. Cioè, non è che il Covid è una malattia speciale rispetto ad altre infezioni polmonari, e quindi il nostro armamentario classico, che tende a limitare l'infiammazione, la febbre e tutto un insieme di processi patologici correlati all'infezione, funziona comunque, sia che sia il Covid, sia che sia un altro tipo di malattia. Quindi, se avessimo usato più buonsenso, avremmo gestito in modo vincente dall'inizio. Poi il vaccino ha dato un vantaggio in una categoria ristretta, soprattutto quella che va dai, diciamo, dai 75 agli 85. È paradossale che questo beneficio non sia stato visto dopo gli 85. Sa perché? Perché se una persona ha già superato vittoriosamente gli 85 anni, vuol dire che ha un fisico tanto robusto che supera tutto da solo.
Sì.
Ora, il fatto è che sappiamo con certezza che la durata di validità di questi vaccini è limitata nel tempo, perché dopo 3 mesi la protezione data tende a scomparire, e questo è uno studio pubblicato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, dopo 7-8 mesi e dopo 2 booster del vaccino la protezione diventa negativa, cioè alla fine abbiamo talmente stressato il sistema immunitario che la persona che ha ricevuto i vaccini diventa più propensa in qualche modo a contrarre l'infezione.
Sì. Parliamo un attimo dei test. I test salivari dovrebbero essere altrettanto attendibili quanto il tampone invasivo nasale. Perché è stato scelto di imporre i test invasivi mentre i test salivari in Italia non sono stati fatti praticamente?
La devo correggere su 2 aspetti. Lei parla con uno che ha fatto un test salivare per il Covid, che lo ha fatto adottare alla Regione Marche al misero costo di 1 euro, va bene? Che è più attendibile, perché i vari test, nell'ordine più attendibile è il rettale, poi se vuole le spiego perché. Poi c'è il salivare, poi ci sono tutti gli altri, per ultimo c'è il nasofaringeo, che è il più complicato da fare, il più rischioso.
È il più invasivo.
Il meno attendibile. Noi abbiamo pubblicato come associazione mondiale delle società di patologia clinica un articolo critico dove abbiamo sottolineato che questo tipo di test era gravato da errori numerosi, al punto che l'attendibilità complessiva era intorno al 20%. Vuol dire che su 100 risposte 80 erano sbagliate. Va bene? Quindi però abbiamo spacciato per positivi i risultati ottenuti, indicando come positivo qualcuno che avesse avuto il virus, mentre in realtà aveva il test positivo, ma sicuramente non aveva contratto il virus. Il test poteva essere positivo per un insieme di ragioni tecniche che adesso qui non sto a dettagliare.
Anche l'amplificazione, allora, no? Dei cicli, cioè allora, i cicli allora, venivano amplificati.
Infatti è che l'attendibilità di un test, come sanno anche gli studenti del primo anno di corso, ma non il ministro Speranza, dipende da 3 fattori. La sensibilità del test, cioè che è capace di rilevare anche i livelli più bassi di mRNA virale. La specificità, che è capace cioè di riconoscere solo l'mRNA di quel virus, e poi da un parametro che si chiama indice di prevalenza. L'indice di prevalenza dice quanto è prevalente quella malattia in un dato momento in una popolazione. Ora, con un indice di prevalenza come quello del Covid, col 5%, ammesso e non concesso che i nostri test fossero sensibili e specifici al 90%, noi otteniamo con una formula, che è quella definita dal teorema di Bayes, ripeto, primo anno statistica degli studenti di medicina, questa formula ci dice che la probabilità di trovare un risultato utile è intorno al 30%. Punto primo. Quindi capisce che era una cosa attesa, dovuta al fatto a quale fattore? Il fatto è che l'amplificazione, che è un processo connesso alla tecnica di analisi dell'mRNA, tende ad amplificare il segnale, come se lei prendesse, le faccio un esempio per metafora, lei fotografa una ruga, che è la sua ruga. Se questa è inserita in un contesto ha un significato. Se lei la isola e la dilata enormemente, può essere la sua ruga come la mia, come quella di mio nonno. Ha capito?
Sì.
Mi sono spiegato?
Sì. Ma perché ecco, allora questa scelta di imporre il test?
Noi abbiamo fatto 500.000 test al giorno, buttando miliardi per nulla e soprattutto spaventando la gente che si sentiva dire che avevamo 100.000 positivi. Poi alla fine dei 100.000 positivi, quelli che realmente avevano contratto il virus erano magari solo 20.000.
Sì, anche perché intuitivamente, cioè uno immagina, se ho il virus ce l'avrò nella saliva soprattutto più che dentro il naso. Ce l'avrò anche dentro il naso, però non è che dal naso fuori esca con la saliva, è più intuitivo che può uscire e contagiare.
Non per l'intuitivo, la saliva è un secreto attivo dell'organismo, cioè non è un elemento passivo, è attivamente prodotta. Noi abbiamo fatto questo sensore, che come anche, questo vale non solo per il Covid, l'uso della saliva come test viene usato, sto facendo adesso un sensore per valutare per esempio i marcatori di infarto e di danno cardiaco negli astronauti. Gli astronauti non possono fare prelievi di sangue. La saliva presenta anche più alte concentrazioni rispetto al sangue, quindi è una matrice particolarmente utile e interessante per la patologia clinica. Bene, io ho fatto questo sensore che è stato adottato nelle Marche e il ministro mi ha attaccato dicendo che con un sensore che permetteva di eseguire il test tutti i giorni senza problemi al costo misero di un euro grazie a un accordo fatto con l'azienda e io in questo modo dissuadevo le persone dal fare il vaccino. Invece quindi di complimentarsi con un risultato italiano, siamo stati addirittura contrastati, contestati e minacciati.
Il mondo alla rovescia. Una domanda.
Tutta la rovescia.
Assolutamente. Una domanda. Il premio Nobel a Katalin Karikó, grandissimi complimenti per avere scoperto come utilizzare questi sieri mRNA senza creare troppe reazioni avverse. Cosa ne pensa?
Mi scuso, ma io l'ho anche scritto, ho detto che l'hanno meritato. Loro hanno meritato il Nobel perché hanno trovato una via di fuga, una scorciatoia per le aziende per uscire fuori dalla loro crisi di inventiva, di innovazione, di produzione. Perché oggi proveranno a costruire farmaci con la tastiera del computer a mRNA per qualunque malattia. Per questo loro l'hanno meritato, hanno sfruttato questa opportunità per rilanciare una nuova linea di prodotti. Ora, in realtà, gli eventi avversi, noi cominciamo a avere una serie di record impressionanti che ci dicono che ce ne sono importanti, ci sono morti. Ma non è che lo diciamo solo noi, lo dicono solo i ricercatori, lo ha ammesso la Pfizer. La Pfizer ha riconosciuto che nel corso dei primi 6 mesi ci sono state 1.300 morti ascrivibili ai vaccini. Hanno dovuto cambiare il bugiardino e inserire che c'è il rischio di eventi come le patologie autoimmuni e le miocarditi, soprattutto fra i giovani. Quindi quando qualcuno dice no, non è vero che ci sono, dice una menzogna, si dimostra di essere più realista del re. La Pfizer lo ha riconosciuto. Il problema adesso sarà capire cosa fare per fronteggiare la domanda sanitaria che viene da tutti coloro che sono stati danneggiati e rispetto ai quali noi non sappiamo cosa fare. Questo è il punto vero.
Perché non sappiamo cosa fare?
Perché per sapere cosa fare, sa cosa diceva Totò? Dice, dove devo andare per andare dove devo andare? Devo capire intanto qual è la base, il meccanismo patogenetico del danno. Qualche cosa sappiamo, ma dobbiamo capire qual è l'innesco della reazione avversa e rispetto a questa mettere in atto delle contromisure. Ma queste cose vanno studiate e per studiarle occorre dare una indicazione al sistema sanitario e alle università. Bisogna invogliarli a fare ricerca e soprattutto bisogna assegnare dei fondi per studiare le reazioni avverse. Finora neanche un euro.
E invece si censurano i professori che vogliono parlarne.
Ci provano, perché adesso le cose stanno cambiando. Io avrò anche un incontro per discutere di questo a livello governativo, a livello istituzionale. Credo che ci sia una sensibilità diversa. Stiamo lavorando su questo insieme all'amico Giacomini Coscienze Critiche, al dottor Donzelli che ha raccolto dati e ricercatori. C'è un movimento e speriamo che ci ascoltino e che al di là delle commissioni d'inchiesta, questa è una proposta che io ho fatto ad un'intervista un mese fa, si istituisca un gruppo di studio fra università, istituto superiore di sanità e comitati indipendenti per capire come gestire gli eventi avversi.
Sì. L'ultima domanda, l'origine del virus, da dove viene questo?
L'origine del virus, è interessante la domanda, meno male che qualcuno si ricorda di porla. Allora, io ho scritto su questo il primo articolo il 20 marzo del 2020, cioè 11 giorni dopo il primo DPCM del presidente Conte. All'inizio si è contrastata in tutti i modi l'ipotesi che fosse fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan, ma che fosse frutto di un cosiddetto spillover, cioè un virus che nasce da un animale, salta su un altro, da cui viene la parola spill, salta su un altro animale domestico, semidomestico, e questo infetta l'uomo. Ci hanno provato in tutti i modi e non ha funzionato perché la via di congiunzione non è stata trovata. Perché hanno cercato di negare l'origine del virus? Perché questo voleva dire mettere allo scoperto gli intrecci fra i finanziamenti ricevuti tramite Fauci e Peter Daszak dagli Stati Uniti ai laboratori di Wuhan che hanno modificato questo virus. E questa non è una scoperta, non è un fatto di complottismo. L'hanno pubblicato questo articolo. Allora, la cosa più probabile ormai, sono tantissime le pubblicazioni che lo hanno evidenziato, il virus è stato modificato utilizzando frazioni del gene dell'HIV, che ci sia stato un complotto per nascondere questo, oggi lo dicono anche gli americani, c'è un'inchiesta dell'FBI, d'accordo? Quindi cosa è successo? È successo che in questo laboratorio, che normalmente lavora in condizioni di laboratorio 4, cioè equiparato al a un laboratorio finalizzato allo studio di patogeni mortali per impiego militare, che usa tecnologie come la cosiddetta gain of function, cioè guadagno di funzione, in cui un virus o un microbo viene modificato per produrre nuove capacità, nuove funzioni. Bene, tutto questo chiaramente mette in crisi un modello che non ha nulla a che fare con le esigenze della sanità, perché di virus cattivi già ce ne abbiamo di nostro, non vedo perché dobbiamo produrne di nuovi. E l'obiettivo è ovviamente il tipo militare. Allora bisogna, siccome a quel tempo negli Stati Uniti c'era la moratoria, c'era il blocco di questo tipo di ricerche, e allora per, diciamo, bypassare il problema, hanno finanziato ricerche analoghe da condurre in Cina, dove si può fare tutto in barba chiaramente a qualunque codice etico. Questa storia deve finire, e il tema del controllo dei laboratori, ce ne sono anche in Ucraina, lo vogliamo ricordare, ecco, va ripreso.
Ma non per niente l'Ucraina... Peter Daszak ha anche un'origine ucraina.
Esatto. Ora, in Ucraina hanno questo laboratorio e in Italia non c'è, in Germania non c'è. Noi non ce l'abbiamo questi laboratori.
In Olanda ci sono, anche in Olanda c'è qualcosa.
Ci sono in Olanda, allora in Francia, la Francia è la patria della microbiologia, e se c'è qualcuno che è bravo al mondo sono loro, diciamolo. Ma detto questo, in Cina fanno quello che gli pare, sì. E l'hanno fatto con i soldi americani. Allora andare a dire che questo è un virus, che intendiamoci, io sono sicuro che è sfuggito non intenzionalmente, che non è che volevano scatenare l'apocalisse, poi se l'avessero voluto fare non avrebbero utilizzato un virus tutto sommato minore come questo, ce n'è di meglio, ecco, gli è sfuggito, ma questa cosa dovrà essere ripresa. Invece il problema è che abbiamo la memoria corta, ci dimentichiamo di tante cose, ci dimentichiamo per esempio che sono uscite studi di meta-analisi che hanno dimostrato che l'uso delle mascherine era inutile, così come era inutile il lockdown. Cominciamo intanto a chiamarlo col nome italiano, quarantena. Sì. Se si chiama quarantena c'è un significato, perché i nostri predecessori, che avevano meno computer e più cervello, sapevano che la quarantena ha un utilizzo, che ha una sua utilità quando è limitata nel tempo. Io posso bloccare per 30 giorni, se dopo 30 giorni non ho bloccato, è inutile che continui a tenere chiuso tutto.
Sì.
E invece noi abbiamo continuato imperterriti a sbagliare. E purtroppo la maggior parte della popolazione, che non ha potuto sviluppare un'immunità di gregge, ma in compenso è diventata gregge essa stessa. E così hanno seguito, senza fiatare e senza ragionare, le indicazioni di un potere che vede sempre più unito saldamente le esigenze della finanza internazionale non alla scienza, alla tecnologia, per saldarsi in un potere nuovo autoritario che tende a stritolare il mondo.
La ringrazio, è stato chiarissimo, e le auguro buon lavoro e continueremo a seguirla.
Grazie a voi per questo invito.
Grazie.
Buona serata.
Buonasera. Grazie.
Certe notti per dormire mi metto a leggere, e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Certe volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente, senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca, mi innervosiscono i semafori e gli stop, e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita.
su divani abbandonati a telecomandi in mano, storie di sottofondo, dalla sei ricchi piangono. Sulle strade la terza linea del metro che avanza e macchine parcheggiate in tripla fila, e la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie, ci vuole un'altra vita.
E questo era Franco Battiato in Un'altra vita. E ora vi faccio ascoltare invece una canzone di Gianni Morandi, Al bar si muore, una canzone del 1970, purtroppo assolutamente attuale anche oggi.
Sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale. A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione. Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione. All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento. In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5 membri di un'organizzazione terroristica.
È mezzanotte, tutto va bene, tutto è tranquillo, dormite bene. Dimmi allora che cos'è questa angoscia dentro me. Sto con gli amici al bar, ma è come fossi là insieme a quelli che stanno morendo. Ah, stanno sparando, stanno morendo. Muore una piccola parte di me, buio negli occhi io non vedo più, buio nel cuore io non vivo più, sento la vita che se ne va, anche stasera si muore nel bar. Lo senti, stanno sparando,
prendi un caffè,
stanno ho telefonato a lei. Pronto amore, come stai? Non ho bevuto, sai, però mi sento giù, sto coi pensieri miei a mille miglia e più. Stanno sparando, morendo,
mano per te,
ma per ognuno che cade giù muore una piccola parte di me. Ma c'è gente che muore lontano dai suoi, e noi che si muore qui dentro di noi. Sento la vita che se ne va, anche stasera si muore nel bar. Sì, stanno sparando,
prendi un caffè,
stanno morendo,
ma pensa per te,
cade un gettone dentro il jukebox, il disco cambia, che musica è, ma che musica è.
Bye.
Questo era Gianni Morandi, una canzone del 1970, Al bar si muore, una canzone contro l'indifferenza per le guerre che sono in atto oggi. E se da un lato c'è la massima solidarietà per tutte le popolazioni che sono vittime delle guerre, soprattutto per coloro che non possono difendersi, come bambini, come donne, come anziani, come malati, e al di là della bandiera, del colore, della razza e della religione che possono avere, è una condanna decisa per tutti coloro che ordinano massacri, ma anche per i soldati che li eseguono, perché un soldato può anche rifiutarsi di compiere dei gesti disumani. Un conto è combattere con un altro soldato e un conto è massacrare popolazione civile. E Gianni Morandi ce l'ha detto nel 1970, però probabilmente abbiamo bisogno che ci venga ripetuto ancora oggi. Che colpa abbiamo noi? Questi sono i Rocks.
La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate, come mai? Ma che colpa abbiamo noi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? Una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Oh yeah, e se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
E chiudiamo con questo Stay Human di Radio Dervish, e la puntata di questa sera era dedicata a un'intervista al professor Mariano Bizzarri, oncologo e saggista, professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza di Roma, e abbiamo parlato dei sieri a mRNA. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Radio Onda Italiana, quindi la prossima settimana, mercoledì dalle 20 alle 21. Vi ricordo anche il programma del lunedì con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi, Musica Ribelle, tutti i lunedì dalle 20 alle 21. Grazie ancora dell'attenzione e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana